Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nell'orazione, all'inizio di questa Eucaristia, c'è una bella domanda. Chiediamo di essere, il Signore ci renda sempre lieti nel suo servizio, sempre lieti di essere anche al suo servizio.
Dal libro dei Proverbi, al capitolo 31, dal versetto 10 al 31. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. È simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa a un campo e lo acquista e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge forte i fianchi e rafforza le sue braccia. È soddisfatta perché i suoi affari vanno bene. Neppure di notte si spegne la sua lampada. Stende la sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Si è procurata delle coperte di lino e di porpora sono le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città quando siede in giudizio con gli anziani del luogo. Confeziona tuniche e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. Apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia. Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti. Suo marito ne tesse le logi. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, i primi 6 versetti. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetto 14. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: avverrà come un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
Mi viene da dire una parola, e quindi breve, su ogni scrittura, per non lasciar cadere la prima lettura. È presa dal libro dei Proverbi ed è l'ultima pagina del libro dei Proverbi, il quale è un libro di scuola morale, di scuola di vita. È un testo di scuola per la formazione dei giovani, degli adolescenti, nell'Israele del tempo, secondo i principi della legge di Dio. Ma non ci sono solo i comandamenti di Dio, ci sono molte applicazioni e molti consigli di vita, di comportamento, sia del comportamento esteriore sia del comportamento interiore. E uno dei grandi temi è naturalmente il rapporto con le donne nella formazione dei giovani, è importante, degli adolescenti, è evidente che è molto importante, ed è tutto un libro, ma non è solo il libro dei Proverbi che ha questa caratteristica, in prospettiva maschile. E questo è una delle cose che le donne devono per forza accettare. Non dico che vada bene, dico che la Bibbia è scritta globalmente così, l'hanno scritta degli uomini, quindi anche quando dicono benissimo e dicono cose molto importanti, molto belle delle donne, naturalmente la prospettiva è, sono gli occhi maschili. Come qui, è molto bello però che il termine ultimo, l'ultima pagina del libro di scuola dei Proverbi, che insegna a vivere secondo la legge di Dio, sia tutto in lode di questa, della donna, e in particolare di come scegliere la moglie. Qual è l'uomo veramente fortunato? Ecco, una donna forte, chi potrà trovarla? Qui traduce una donna forte, ma è una traduzione inadeguata, eh? Non è facile tradurre l'espressione ebraica, forse sarebbe meglio tradurre una donna di valore, una donna, perché non è, l'espressione non significa semplicemente forte, a meno che non si intenda una fortezza interiore, o è meglio dire una donna di valore, perché gli aspetti che poi vengono descritti sono vari e sono complessivi, non sono solo un punto, non è una sola virtù. Eccomi, se voleva sottolineare questo aspetto, in particolare alcune espressioni, come quella del versetto 20, apre le sue palme al misero, stende la mano al povero, è un esempio della carità, è un esempio della... dell'applicazione del grande comandamento ama il prossimo tuo, in special modo verso i miseri, verso i poveri. Un'altra espressione molto bella al versetto 26: apre la bocca con saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. E non è solo in questo passo la lode della donna, la donna deve portare, e qui è lodata per questo, perché porta bontà. Il mondo maschile non è sempre buono, anche il mondo femminile a volte. La donna è lodata perché deve portare bontà, ha insegnamenti soltanto di bontà. Sembra molto bello questo, e anche il resto che segue. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani, è un invito anche per noi. Ecco, poi invece passiamo a quello che in questa liturgia è sicuramente il tema centrale, che sono la seconda e la terza lettura. La seconda lettura, come potete controllare, è il seguito della lettura di domenica addietro, come d'altra parte anche il Vangelo. Domenica addietro abbiamo visto che l'Apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Salonicco, oggi la chiamiamo così, Tessalonica e Salonicco, ha consolato, ha avuto una parola di consolazione rispetto alla tristezza per coloro che muoiono prima della venuta del Signore. Lì c'era un motivo specifico, molto probabilmente, sembra di dedurre dal testo, cioè l'idea che se uno, siccome qui abbiamo una situazione in cui questa generazione si attende, la generazione anche di Paolo, di San Paolo, si attende la venuta del Signore Gesù imminente, può addirittura presupporre di essere ancora in vita, tuttavia non tutti sono, alcuni sono morti e non avranno uno svantaggio rispetto a quelli che sono in vita. Quindi non dobbiamo rattristarci, non sono rimasti indietro, non sono stati lasciati indietro, anzi saranno i primi. Questo mi sembra la consolazione che abbiamo visto domenica dietro, che però ha un significato anche per noi. E qui invece c'è un argomento simile, anche se un po' diverso. È il versetto 1 che ce lo dice, riguardo ai tempi e ai momenti. L'Apostolo dice, voi lo sapete già, però intanto lo ripete. Ecco, non è necessario che me ne scriva a lungo. Voi sapete che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, improvvisamente. Poi ci sono espressioni paurose, impressioni terribili. Ecco, perché? Perché il giorno del Signore è il giorno in cui Dio stesso verrà e salverà il suo popolo. Però i profeti hanno detto a Israele tante volte che non vi immaginate così che il giorno del Signore per voi sia semplicemente il giorno in cui Dio vi approva e verrà a salvarvi, dipende da voi. Può essere per voi non un giorno di luce, ma un giorno di tenebre, perché il giorno del Signore può essere un giudizio. Se voi non vi convertite, se voi non agite e non lo attendete, ecco, come si deve, può essere per voi un giorno di tenebre, non di luce. E così vediamo che ci sono queste espressioni. L'Apostolo però dice: ma voi fratelli non siete nelle tenebre, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Non appartenete alla notte, ma appartenete al giorno e alla luce. E questa è la parola di consolazione. Non dobbiamo aver paura del giorno del Signore, che qui è diventato il giorno della venuta del Signore Gesù, coincide con la parusia, con la venuta del Signore Gesù. Non dovete aver paura, perché siete già figli della luce, siete già stati illuminati, appartenete già alla luce. Da questo deriva anche un'esortazione a vivere da figli della luce, con sobrietà, a vivere una vita conforme all'attesa del Signore. Poi il Vangelo. Nel Vangelo troviamo invece già una situazione un po' diversa. È una parabola, è un'allegoria, e quindi, però anche dalle espressioni che troviamo si presuppone che la venuta del Signore tarda molto. Non c'è più l'impressione che debba venire entro una generazione o due. Difatti nella parabola si parla di un Signore che se ne va, e poi si dice anche: dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, molto tempo. E probabilmente si prevede, è molto l'accento, cioè sempre di più il punto centrale di queste parabole in Matteo presuppone proprio cosa si deve fare, come si deve vivere, l'accento è lì. E abbiamo visto diverse istruzioni, diversi aspetti di questa attesa. Bisogna vigilare, ma cosa vuol dire vegliare? Vegliare vuol dire diverse cose. Matteo cerca di spiegare con queste parabole le diverse dimensioni, i diversi aspetti della vigilanza. Prima stabilisce anche Matteo che nessuno sa quando il Figlio dell'uomo, Gesù, tornerà. E lo mette in bocca a Gesù. Gesù stesso ha detto: non lo sa nessuno. Non lo so neanch'io, ha detto Gesù. Non lo sanno gli angeli, quindi non chiedetelo a me. Anzi, fate come sono io, come faccio io. Io non lo chiedo, io mi affido. Solo il Padre lo sa. Così dice Gesù. E da questo si deduce la necessità della vigilanza, di rimanere svegli. E poi viene spiegata questa vigilanza come una responsabilità. E qui vediamo come l'accento è proprio sulla vita della Chiesa, sulla vita dei discepoli, nel tempo, molto vicino a noi, alla nostra prospettiva. E ci sono diverse cose che Matteo dice. Noi l'abbiamo vista una già domenica dietro con la parabola delle 10 vergini, e lì al centro c'è la necessità della lampada accesa e dell'olio. La lampada è la parola di Dio, che bisogna sempre tenere accesa, cioè ascoltarla sempre, e l'olio sono le opere, è il frutto di questa parola che bisogna, che deve essere anche messa in pratica. No, non basta l'olio, le opere. E lì, e alla fine c'è un giudizio, sono parabole che prevedono una verifica della responsabilità dei discepoli. E anche questa parabola aggiunge un aspetto di questa vigilanza, e lo troviamo soprattutto nell'espressione ripetuta continuamente, quasi ogni versetto, che bisogna guadagnare. Ne guadagnò altri cinque, ne guadagnò altri due. Ed è per questo che il terzo servo è giudicato male, cosa che potrebbe un po' sorprenderci se non tenessimo conto di questo, perché a un certo punto il terzo servo, i beni sono del padrone, chiaro, i beni sono, qui i talenti, vabbè, questa è una parentesi, i talenti non sono le qualità che ciascuno di noi ha, anche questi sono doni di Dio, va tutto bene, lo sappiamo, è giusto pensarla così, ma qui i talenti non sono le qualità personali delle persone che devono essere sviluppati, non è questo. Togliamoci dalla testa, la parabola non parla di questo. La parabola parla dei beni del Messia, dei beni di Gesù, affidati, della sua missione, perciò, la sua missione nel mondo, affidati ai discepoli, che devono portare avanti la sua missione, arricchiti immensamente dei suoi beni, dei beni del padrone, che lui si è conquistato, sono suoi. Il concetto centrale è che questi beni devono crescere. Questi beni sono la parola di Dio messa in pratica. Sono, pensiamoci, pensateci anche voi, sono i beni che ci vengono dal Signore Gesù, che la vita divina che la Chiesa può vivere, la sua parola, in particolare la parola di Dio stessa, la parola di Gesù, il Vangelo. Questi beni devono crescere e noi saremo giudicati, e la Chiesa qui sarà giudicata, diciamo, c'è il giudizio ancora sulla Chiesa, sulla base di questa responsabilità di far crescere i beni del Signore nella nostra vita e nella vita degli altri, perché c'è il guadagno. Io non lo so, ho avuto l'impressione che questo sia, l'accento sia proprio qui. È un termine, tra l'altro, molto facile da ritrovare in altri contesti, anche si può Paolo dice che si guadagna nel lavoro missionario, è un guadagno, ma si guadagna anche in altri modi, quando non si lascia da parte un fratello che sbaglia, ma ci se ne occupa, che nessuno vada perduto, si guadagna il fratello. Bisogna guadagnare, bisogna che i beni del Signore crescano e in modo che possiamo presentarci davanti a Lui con un tesoro più grande. In questo senso ha ragione, Gesù conferma, preso in questo senso, che Lui miete dove non ha seminato. In realtà i suoi beni sono in grado di svilupparsi, ma qui c'è la responsabilità dei discepoli. Ecco, mi è venuto da pensare questo su queste scritture. Continuiamo la nostra Eucaristia sottolineando nella nostra preghiera la nostra attesa del Signore Gesù nella nostra vita.